E ben ritrovate, ben ritrovati al Voi che sapete di oggi. Do innanzitutto il benvenuto in studio a Sergio De Laurentiis che ci ha raggiunto.
Buongiorno Martino, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Se poco fa abbiamo sentito la musica orchestrale di Aaron Copland con Appalachian Spring e almeno i primi quattro movimenti, ora torniamo a parlare di musica americana di tutt'altro genere. Perché, come preannunciato prima, parleremo di musica country americana, ma musica country di colore nera, se vogliamo. Ne discuteremo traendo spunto da un'uscita discografica prevista per la fine di marzo di Beyoncé, Act 2, Cowboy Carter. Questo dovrebbe essere il titolo del nuovo album che fa parte del progetto in tre parti inaugurato nel 2022 con l'album Renaissance. Come fa a intendere il titolo, rivelato solo pochi giorni fa, sarà un disco totalmente di musica country. È un genere che nella cultura americana viene comunemente associato a un pubblico e artisti bianchi, se non addirittura a un certo atteggiamento, orientamento tradizionale. Fa dunque scalpore la notizia di questa superstar R&B and pop afroamericana che intende registrare un disco in questo stile. A vederci nulla di strano sembra essere la stessa Beyoncé che si rifà alle sue influenze musicali della sua infanzia passata in Texas e al ruolo spesso trascurato degli artisti afroamericani all'origine di questo genere, e ne vogliamo quindi parlare con i nostri ospiti, ad iniziare dal professor Ferdinando Fasce, professore di storia contemporanea all'Università di Genova. Lui è americanista, specializzato in storia del lavoro, delle migrazioni e della cultura, della pubblicità. Buongiorno Ferdinando Fasce.
Buongiorno a voi, grazie.
E siamo il benvenuto anche una voce conosciuta qui su Rete 2 del critico musicale Giordano Montecchi. Buongiorno Giordano.
Buongiorno a tutti, sono qua.
Inizierei chiedendo al professor Fasce una domanda non facile, di tracciarci un'immagine generale di quello che era quel crogiolo culturale nel sud degli Stati Uniti sul finire di 800-900, in cui nascono quelli che sarebbero diventati i generi musicali, se vogliamo, dominanti del XX secolo, il country, il blues e molto altro.
Beh, il sud dell'epoca e un'area degli Stati Uniti ancora segnata dall'onda lunga della guerra civile, quindi è un vasto territorio che cerca di riprendersi dal disastro della guerra che ha distrutto il 70% del suo patrimonio zootecnico e cerca di darsi un assetto con un ricompattamento delle élite bianche sudiste con le élite del nord. Tutto questo sulla pelle degli afroamericani, quindi gli afroamericani che sono stati liberati dalla guerra civile si ritrovano a partire dalla fine degli anni 70, dell'Ottocento e poi, quando l'esercito federale abbandona il sud, progressivamente restituiti nelle mani delle vecchie elite sudiste, e quindi il sud è segnato da questa profonda lacerazione che, ripeto, vede allungarsi l'ombra della guerra civile. Ecco, questo direi che è il dato più significativo e dal quale non si può prescindere, perché c'è quella segregazione prima di tutto per legge. C'è una famosa sentenza della Corte Suprema che stabilisce che neri e bianchi devono essere separati ma uguali, no? Ecco, il che vuol dire sostanzialmente separati, ecco, il 1896, e in mezzo ci sono linciaggi, ci sono violenze, ecco, e in questo clima, ecco, matura anche la segregazione musicale, la netta separazione, almeno nelle intenzioni, diciamo, della struttura sociopolitica del sud, quindi dell'establishment, tra musica bianca e musica nera. Ma come vedremo e come si può poi invece vedere dalla storia, ecco, in realtà ibridazioni, confronti, scontri anche, ma sovrapposizioni e scambi invece erano assolutamente all'ordine del giorno.
Giordano Montecchi, il retaggio musicale africano nella musica americana arriva davvero da lontano, come ci testimoniano anche alcuni strumenti, come ad esempio il banjo.
Sì, hai detto benissimo, perché infatti il banjo è un po' il simbolo di una, come posso dire, di quella che Rhiannon Giddens, studiosa e musicista, che entra, e questa è stata per me una sorpresa veramente lieta, poi spiegherò perché, entra nell'album di Beyoncé che sta per uscire, banjoista e studiosa di tradizioni musicali afroamericane, ha dedicato la sua vita allo studio proprio della storia del banjo, sistematicamente ignorata, perché il banjo è uno strumento che ha le sue radici in un cordofono africano, è stato portato negli Stati Uniti, va bene, dagli schiavi neri, e poi già a partire dal 600 ha cominciato a esercitare un suo influsso ed è diventato un patrimonio che era originariamente, e lo è stato fino all'inizio perlomeno del 900, squisitamente nero. Pensiamo, e non è un caso, a come i minstrel show, quindi i blackface, gli artisti bianchi che facevano la parodia dei neri, si esibirono ed ebbero questo, a cavallo fra i 2 secoli, questo straordinario successo proprio suonando il banjo. Ma non è un caso, non era uno strumento bianco, era lo strumento dei neri. Bene, e allora ecco il banjo dei neri che diventa simbolo di questa falsa narrazione, di questa falsificazione storica. E cito Rhiannon Giddens anche perché anni fa io la scoprii e recensii proprio per questa rete un suo album Freedom Highway, che trovai magnifico ed era come posso dire, la manifestazione, la rivelazione di una straordinaria artista che oggi non, e quindi è un elogio anche per Beyoncé che la associa al suo progetto. La stessa Giddens diceva: il giorno in cui Beyoncé inserirà il banjo nella sua musica, il mio lavoro sarà finito. Il mio lavoro nel senso di diffusione e battaglia proprio per far conoscere le radici nere della country music. E questo è stato il suo lavoro di tutta una vita, perché, come dice lei giustamente, la musica country è intessuta di arte nera. E i neri non nel senso di influenza, il blues, il gospel, eccetera, eccetera, ma di coautori, appartiene a tutti.
Giordano, già che ci siamo, prima di ascoltare Beyoncé, ma a questo punto Rhiannon Giddens non è che si deve fermare, giusto? Visto che finalmente
Esatto,
cioè, va
hai
avanti.
detto benissimo perché in questo è un suo articolo uscito su Guardian, dice proprio: non avrei mai immaginato che il banjo sarebbe stato il mio e capisco che il mio lavoro non è finito. Ecco, lo ha detto lei stessa.
Sixteen carriages driving away while I watch them ride with my dreams away to the summer sunset on a holy night on a long black road. All the tears I fight. 16 carriages driving away while I watch them ride with my dreams away to the summer sunset on a holy night on a long black road. Since was gone astray, had to leave my home at an early age. I saw mama praying, I saw daddy grind. All my tender problems had to leave behind. It's been umpteen summers and I'm not in my bed. On the back of the bus in a bunk with the band. Going so hard, gotta choose myself. Underpaid and overwhelmed. I might cook clean but still won't fold. Still working all my life, you know. Only God knows, only God knows, only God knows. 16 carriages driving away while I watch them ride with my fears away into the summer sunset on a holy night on a long back road. All the tears I fight. 16 carriages driving away while I watch them ride with my fears away till the summer sunset on a holy night on a long back road. All the tears I find.
$16. Working all day, ain't got time to waste. I got art to make, I got love to create. On this holy night, they won't dim my light. All these years I fight. It's been 38 summers and I'm riding my bed on the back of the bus in a bunk with the band. Going so hard, now I miss my kids. Overworked and overwhelmed. I might cook clean, but still won't fall. Still working on my life, you know. Only God knows, only God knows, only God knows. 16 carriages driving away while I watched them ride with my tears away to the summer sunset on a holy night on a long back road.
E abbiamo sentito un piccolo estratto dal nuovo singolo di Beyoncé, che farà parte del nuovo album 16 Carriages, che farà parte appunto dell'album Cowboy Carter, in uscita a fine mese. Dunque, stiamo parlando di country nero, di colore, Sergio.
Allora, parliamo di country nero attuale, però c'è stato uno spunto interessante di Giordano a proposito della presenza nera nella storia della musica country, non solo da un punto di vista dell'influenza, ma proprio delle persone. E allora, con questo spunto, io riprenderei a Giordano e magari citerei un po' di questi nomi. Per esempio,
certo,
che ne so, Leslie Riddle, che è un nome abbastanza leggendario, una cantante e chitarrista nero che a un certo punto si associò ad un'altra leggenda così della musica country, cioè la Carter Family.
Ma ecco, infatti tu ne hai citato uno, ma c'è una lunga lista, già che già prima della Seconda Guerra Mondiale, fra le due guerre, DeForest Bailey, un armonicista nero che ebbe un momento di celebrità e entrò nella Hall of Opry, insomma, in queste classifiche del country, il primo nero a fare la sua apparizione. Poi Charlie Pride, un chitarrista che subito negli anni 60-70 ebbe un grande successo. E poi ancora da citare Ray Charles, con un suo album che si intitolava Modern Sounds in Country and Western Music. Un disco, un filo imbarazzante perché lì la contaminazione è un pochino osè, insomma, e quindi non siamo ancora un po' agli albori di queste cose che oggi può fare Beyoncé, non so, al punto che qualcuno a qualche anno fa, quando venne annunciato appunto questo suo Renaissance, parlò della Gesamtkunstwerk, dell'opera d'arte totale di Beyoncé, con un paragone piuttosto azzardato anche in questo caso. Ma poi Tina Turner, che col suo album Tina Turns the Country On del 1974, e così via. Ma c'è da dire che, e lo dice anche Beyoncé, ho visto in una intervista, adesso non ricordo da dove proviene questa cosa, gli artisti neri nel country sono sempre stati mal visti. È quello che diceva il professor Fasce, l'onda lunga della guerra civile, credo, non so se lui è d'accordo, ma credo che purtroppo continui in qualche modo a esercitare qualche influenza, qualche condizionamento nella storia, e ci limitiamo alla storia musicale per non andare oltre, ma appunto sono sempre stati mali. E adesso Beyoncé, che diventa invece capolista nella chart del country, e ci rimarrà chissà per quanto, è un evento, e allora tutti si svegliano e tutti cominciano a parlare del contributo fondamentale dei neri alla musica country. Ma è proprio questa, ed è insomma il coronamento un po' di quello che musicisti, come citavo prima, Rhiannon Giddens e i suoi compagni, perché lei cominciò con Carolina. La Carolina è uno degli stati del cosiddetto Piedmont, cioè alle pendici della catena degli Appalachi. C'è questo territorio che è un po' la culla del country e anche di tante cose del folklore nero. Beh, insomma, la storia è immensa e non si può riassumere qua, insomma. Comunque oggi c'è un risveglio e c'è un'attenzione, perché lo star system, fortunatamente, grazie anche alla scelta di Beyoncé, insomma, si è accorta, si rende conto e porta in luce finalmente questa realtà.
Professor Fasce, parlavamo prima di un lungo retaggio della guerra civile che ha riverberato a lungo sulla cultura americana del XX secolo, ma noi all'est dell'Atlantico a volte facciamo un po' fatica a capire il fenomeno che è tutt'oggi la musica country negli Stati Uniti, anche l'industria che ci sta dietro. Può magari raccontarci un po' tutto questo mondo e le dinamiche che ci stanno dietro?
Beh, intanto vorrei dire che sono molto d'accordo con il professor Montecchi su appunto questa, diciamo, il fatto che i neri a lungo sono stati mal visti nell'ambito della musica country e in generale rispetto al mondo dell'Ovest. Ecco, se mi consentite un'osservazione, ci si è dimenticati che il 25% dei cowboys, cioè dei rancheros, di quelli che lavoravano sulle mandrie tra gli anni 80 e gli anni 90 dell'Ottocento erano neri. Ecco, ma raramente noi abbiamo visto queste figure. Mi permetto di ricordare qui quel bellissimo film di Mel Brooks, no? Mezzogiorno e mezzogiorno, in cui c'è lo sceriffo nero,
certo.
C'è lo sceriffo nero, 1974. Dopodiché 1982 Walter Hill, 48 ore con Eddie Murphy, che va in mezzo a questa banda di bianchi country tendenzialmente, diciamo, piuttosto reazionari, e dice: è arrivato un nuovo sceriffo in città, no? Ecco, il mette a posto. Ma furono, ecco, a me devo dire che l'immagine di Beyoncé con il suo cappellone da cowboy mi ha ricordato immediatamente quelle due immagini, che peraltro comunque erano maschi. Ecco, quindi no, sicuramente c'è una storia di segregazione e separazione nella quale come lei adombrava, dottor Dont, c'è un sovrapporsi di una elemento, diciamo, profondo, anche sancito dalla legge, della segregazione, no? Che è nella vita quotidiana. Non bisogna dimenticare che la segregazione ufficialmente viene bandita in parte con una legge federale solo nel 1954, ma nel 1955 Rosa Parks finisce in galera per essersi seduta su un autobus al posto dei bianchi, insomma. Ecco, quindi non bisogna dimenticare una lunghissima storia, prima di tutto legale. Su questo si è innestata lo sviluppo dell'industria discografica, come voi adombravate, perché l'industria discografica piuttosto presto, ecco, c'è una logica che si afferma nell'industria in generale negli anni 20, che è la logica della segmentazione del mercato. I mercati vanno segmentati, questa intuizione che caratterizza la General Motors negli anni 20 e che poi è diventata endemica, estrema, no, ai nostri giorni, nasce all'epoca, e in questo ambito, con naturalmente la sovrapposizione dello stigma razziale, si spaccano, si separano nettamente industria musicale bianca e industria musicale nera, peraltro con una azione della prima che tende a isolare, e ci riesce, e a mettere da parte. Nei primi anni 20 c'è una Black Swan, che è una significativa etichetta nera che viene sostanzialmente messa nell'angolo. Loro fanno alcuni errori di investimenti, ma vengono messi nell'angolo dall'azione molto forte, con l'aiuto dell'avvento della radio, delle emergenti corporations del disco bianco. Okay, quindi questo è quello che è accaduto. Ecco perché mi sembra, e qui concludo, mi permetto di dire, un po' seguendo quello che voi dicevate, che l'azione di Beyoncé mi sembra particolarmente dirompente, insomma, ecco, cioè davvero, come dire, guardate che ci siamo anche noi, anzi ci siamo sempre stati, ecco, questa è la cosa, come protagonisti.
E a proposito di protagonisti, ce n'è uno che insomma ha un bel record. Stiamo parlando proprio di un artista nero che verso la fine degli anni 60 si impone appunto nella musica country, grazie anche allo scopritore tale Chet Atkins, cioè uno dei più grandi chitarristi della storia e uno dei produttori più avveduti in questo ambito. Ecco, questo signore si chiama Charlie Pride. Charlie Pride ha un bel record, è il secondo nella classifica di vendite della RCA, dietro a un tale Elvis Presley. E a questo punto sentiamo uno dei suoi grandi successi. Whenever I chance to meet some old friends on the street, they wonder, how does a man get to be this way? I've always got a smiling face, but anytime and any place,
And every time they ask me why, I just smile and say, you've got to do, here's an angel, good morning. And let her know you think about her when you're gone. Here's an angel, good morning. And love her like the devil when you get back home. People may try to guess the secret of our happiness.
Charlie Pride, uno dei primi cantanti americani afroamericani di grande successo nell'ambito del country, l'abbiamo ascoltato con questo Kiss an Angel Good Morning e abbiamo detto, insomma, che ha diverse storie che meriterebbero, insomma, di essere raccontate. Non c'è solamente il fatto di essere stato uno che ha venduto moltissime copie nel mondo del country, non solo, e sarebbe interessante raccontare la prima storia di Charlie Pride, perché non era un cantante, in realtà giocava a baseball, però questo lo faremo forse in un'altra occasione.
Certo, allora tornando adesso al presente, al caso di Beyoncé, c'è tra l'altro un antefatto interessante, che lei già nel 2016 aveva inciso una canzone che si potrebbe denominare country, Daddy Lessons, se non mi sbaglio, che allora era stata addirittura bannata, credo, dalla Billboard, perché non era stata giudicata come country. Dunque, arriviamo al presente, lo sappiamo. Un presente molto complicato negli Stati Uniti, in cui anche la musica spesso è fonte di identità. Quindi io chiederei a Ferdinando Fasce magari di raccontarci un po' qual è il panorama contemporaneo in cui esiste la musica country.
Beh, è un panorama che, come lei accennava, riflette la polarizzazione, le tensioni che attraversano la scena pubblica statunitense oggi. Ecco. Tant'è vero che ora non vorrei esagerare la portata, ecco, ma nell'uscita di Beyoncé mi pare anche forse di intravedere un'intenzione di risposta a quella peraltro meteorica presenza che si era manifestata l'anno scorso, tra l'estate e l'autunno, con quella figura di Oliver Anthony, che era un cantante country, autore di questo brano su Richmond, no? Ecco, e Richmond, North of Richmond, ecco, nel quale in parte almeno quella componente, diciamo, della musica country che si riconosce nel tradizionalismo si era riconosciuta, ecco. E lì qualcuno aveva fatto notare che in questa rivendicazione, no, peraltro appassionata, diciamo, del country come musica dei poveri bianchi, ecco, una studiosa della New York University aveva notato comunque che lì si sottolineava, come dire, si traduceva una tensione che è sociale, di classe, in termini regionali, cioè noi sudisti contro gli altri. Ecco. Quindi direi che lo spettro va da queste figure, ecco, adesso, diciamo, a Beyoncé, con in mezzo una serie di figure da non trascurare, come direi la stessa Dolly Parton che ha immediatamente e con entusiasmo riconosciuto e abbracciato l'ipotesi di Beyoncé, e che tra l'altro sappiamo recentemente aveva fatto il crossover verso la musica rock. Quindi direi che il country ancora una volta riflette le tensioni, le polarizzazioni, le controversie che attraversano la storia statunitense.
Giordano Montecchi, a livello adesso più musicale, il panorama della musica country è davvero molto variegato. Cioè, da un lato c'è il mondo pop, se vogliamo il pop country, che viene prodotto a Nashville, però come dicevamo prima, il panorama del country è molto più ampio, basti pensare appunto a personaggi come Rhiannon Giddens.
Sì, assolutamente, ma è proprio da alcuni anni che questo fenomeno si sta manifestando, e quello che succede adesso con Beyoncé appunto ne è in un certo senso la dimostrazione. Prima ho citato i Carolina Chocolate Drops, che è una band formata nel 2005 con Rhiannon Giddens e Dom Flemons, un musicista straordinario anche lui, da cui poi sono scaturite tutta una serie di nuove produzioni, di attenzioni rivolte appunto a musicisti, e devo dire anche in questo caso, e non è un caso che sia Beyoncé, proprio con una presenza militante proprio in questo senso, soprattutto delle musiciste donne, delle musiciste afroamericane. Allora ecco che c'è, per esempio, qui siamo, perché Rhiannon Giddens, che ho già citato forse troppo, non lo so, ma mi rifaccio sempre a lei perché è una studiosa autorevole da questo punto di vista, e come sottolineava anche il professor Fasch, sostiene che con la nascita dell'industria musicale si sono creati i generi, perché i generi una volta non erano, i confini non esistevano così, e c'è stata proprio una deriva segregazionista legata proprio alle logiche dell'industria e del mercato, no? E questo ha, in un certo senso, ha ricacciato indietro ancora quella realtà dell'arte nera, della musica nera afroamericana, che stava fornendo contributi straordinari, perché senza di loro la musica americana non esisterebbe così come la conosciamo oggi. Vabbè. E, oggi sì, ci sono tantissime, uscirà a breve anche un album, My Black Country, The Songs of Alice Russell, che è una cantante country, un'attrice di colore, alla quale si rende un tributo con la partecipazione di molte artiste, fra cui ancora una volta Rhiannon Giddens, eccetera, eccetera, in una canzone che racconta proprio, una ballata che racconta proprio un episodio di linciaggio, come appunto si accennava prima.
Ecco, siamo quasi in chiusura, magari chiederei a entrambi che cosa si aspettano quindi da questo album che uscirà a fine mese, l'album di Beyoncé, e in generale per il futuro del country nero in questo caso. Iniziare da Ferdinando Fasce.
Ma io intanto mi rimetto al sapere musicale di voi esperti, e professor Montecchi, professor De Laurentiis. Per quanto mi riguarda, devo dire che mi aspetto un'affermazione definitiva da parte di Beyoncé e di tutti questi, con l'apporto di questi musicisti militanti, dell'intreccio di sofferenza ma anche gioia, rinascita, rilancio, che è alla base di questa musica e che molto probabilmente potrebbe essere la base per un'America diversa.
Giordano Montecchi?
Ma io mi sento proprio mi associo totalmente, perché pensare, insomma, la musica non cambia il mondo, però dà un suo contributo, non è sufficiente a cambiare, però in questo senso la consapevolezza e la perentoria affermazione con quando anche lo star system si inchina in un certo senso a questa realtà grazie all'iniziativa di Beyoncé, allora questo può determinare un superamento di quelle chiusure e di quelle, appunto, di quelle xenofobie musicali che ancora oggi caratterizzano il mondo, e in particolare una xenofobia in un certo senso avvalorata proprio dall'industria musicale stessa per curare i suoi interessi.
Grazie mille, quindi ringraziamo Ferdinando Fasce, professore di storia contemporanea all'Università di Genova, e ringraziamo anche Giordano Montecchi, che sentiremo di nuovo tra pochissimo alla recensione. Intanto terminiamo con un brano che lascio introdurre a Sergio.
Sì, perché abbiamo parlato tanto di donne, ed è una bella cosa naturalmente nel mondo della musica country, non abbiamo citato la regina del country pop, che peraltro può avere un certo peso da qui a novembre, come probabilmente potrà avere un certo peso anche Beyoncé nella corsa alla Casa Bianca. Non sono pochi quelli che vedono anche questo aspetto più legato alla politica. Ecco, qui abbiamo il nome di una cantante che per prima varcò le soglie di una sorta di tempio della musica country, il Grand Ole Opry. Stiamo parlando di Linda Martell, che appunto fu la prima ad esibirsi sul palco del Grand Ole Opry adesso la dico male, è una specie di Sanremo della musica country, ma è, insomma, è sicuramente una grande istituzione, e lei ebbe questo onore alla fine degli anni 60, credo 69 o qualcosa del genere. Poi curiosamente non è andata avanti, però rimane nella storia questa Linda Martell, e noi a questo punto chiudiamo la puntata sul country nero con questa canzone di Linda Martell.
There's a man in my house, he's so big and strong. Goes to work each day and he stays all day long. Comes home each night looking tired and beat. He sits down at the dinner table and has a bite to eat. Never frown, always a smile. When he says to me, how's my child? I say that I've been studying hard all day in school, trying very hard to understand the golden rule. I think I'll color him father. I think I'll color him love. I'm gonna color him father. I think I'll color him.
Rete 2.